Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto della Tavola Rotonda di giovedì 4 luglio 2024, promossa dall'Unione dei Giuristi Cattolici Italiani, nella 50ª edizione delle Settimane Sociali dei Cattolici in Italia, dal 3 al 7 luglio a Trieste, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana, Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali e dalla Diocesi di Trieste, presso la Sala Maggiore della Camera di Commercio Venezia Giulia, Palazzo della Borsa, Piazza della Borsa 14 a Trieste, sul tema Al cuore della democrazia, partecipare tra storia e futuro. Introdotti dal professor Damiano Nocilla, presidente centrale dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani, presentati dal professor Sergio Bartole, emerito di diritto costituzionale dell'Università degli Studi di Trieste, hanno approfondito il tema democrazia e Costituzione. Ospiti, presidenti emeriti della Corte Costituzionale, professor Giuliano Amato, professor Ugo De Siervo, professor Giovanni Maria Flick, professor Cesare Mirabelli, professor Cesare Pinelli, ordinario di diritto costituzionale dell'Università La Sapienza di Roma. A conclusione dell'incontro, il saluto del Cardinal Sua Eminenza Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo Metropolita di Bologna e Presidente della CEI, Conferenza Episcopale Italiana. Parte conclusiva.
Chiedere, dare la parola, d'accordo, la parola al Presidente Emerito della Corte, Giovanni Maria Flick.
Ma io cercherò di parlare molto, molto terra a terra. Ecco, e in tempi in cui troppi cercano di volare alto con parole roboanti, con slogan, io vorrei volare basso. Volare basso per cercare di capire, attraverso il dialogo, che è quello che dobbiamo ripristinare come prima cosa, un dialogo per la democrazia, quali sono i presupposti di base di questo dialogo che tutti possiamo e dobbiamo capire e rispettare. Ce li dà la Costituzione nostra, che è fatta molto bene da questo punto di vista. Tutti sono uguali. Tutti sono uguali, ma ciascuno è diverso. Come facciamo a mettere d'accordo questo discorso della pari uguaglianza e della diversità? La Costituzione che ce lo insegna nel momento in cui, dopo aver affermato l'articolo 2, i diritti inviolabili di ciascuno e i doveri inderogabili di solidarietà che si collegano tra di loro, ci avverte l'articolo 3 che la pari dignità sociale è l'obiettivo che deve essere, che è fondamentale nella convivenza della democrazia. Cioè io credo che i primi presupposti della democrazia sono l'eguaglianza e la diversità, fermo restando che l'eguaglianza non vuol dire massa senza posizioni individuali e che la diversità non vuol dire sopraffazione, discriminazione di chi è diverso. Allora io credo che questo discorso, e quindi non ho nemmeno la capacità di entrare nell'analisi dei profili della democrazia così come sono ben delineati sia dalla storia sia dalla nostra Costituzione. Parto dai suoi presupposti che mi pare lasciano un po' a desiderare nella loro applicazione anche e già nella nostra posizione di democrazia. Intendiamoci, mi è stata fatta una domanda prima, lei teme la dittatura, teme il governo forte? No, io temo che non si riesca a realizzare col dialogo questo equilibrio perché si continua a confrontarsi con un linguaggio, scusate, ho usato, e lo ripropongo qua, un paragone forse infelice. Siamo in tempi di Olimpiadi, oltre che in tempi di crisi della democrazia. Ecco, allora io ho una così un riferimento sportivo. Il dialogo non può avvenire con le regole del lancio del peso. Ti tiro addosso un peso, vediamo se resisti oppure se non resisti. Ecco, quindi questo da un lato. Dall'altro lato, quale può essere allora la regola del dialogo negli sport? Il salto con l'asta. Cioè cerco di salire più in alto possibile per arrivare a superare gli ostacoli che creano dei problemi per il dialogo e in cui l'una e l'altra parte troppo spesso si accapigliano. Io non mi sento né apocalittico né integrato e vorrei poter continuare a vivere in un clima e in un contesto di questo genere attraverso la mia esperienza di uomo di cultura nei limiti in cui c'è, di cittadino del mondo, non solo di cittadino dell'Italia o dell'Europa. Questo è il discorso. Per fare questo, io credo che a questo punto il discorso fondamentale diventi quello intanto del metodo che ho accennato, non il lancio del peso del martello ma il salto con l'asta per superare i contrasti e le difficoltà, ma soprattutto per superare questi ostacoli, evitare quelle ipotesi drammatiche da cui siamo afflitti anche noi e che ci fanno vergognare per avere una democrazia che dice il contrario. Prendo i due problemi che colpiscono di più in questo momento: il problema dei migranti e il problema dei detenuti. Cominciamo tutti uguali, però a questo punto evidentemente il discorso dei detenuti non funziona più, perché il sovraffollamento nelle carceri, per il quale siamo stati più volte condannati, è una situazione che crea grossi problemi all'immagine di democrazia e alla centralità della persona in quella democrazia che noi portiamo avanti. E questo mi pare che vada ripetuto, perché io continuo, mi sono occupato un po' in passato per ragioni istituzionali, sia come Ministro della Giustizia del primo governo Prodi, sia come giudice della Corte Costituzionale, ho avuto occasione di occuparmi di carcere e ho continuato così a rimanere fortemente colpito da quella situazione. Si parla di carceri dismesse da riadattare, si parla di indulto in sì, indulto no, si fanno tanti bei discorsi tecnici, ma la situazione continua a rimanere quella di sempre, quella di prima. Anzi, è peggiorata, perché se guardiamo alle stime dei suicidi in carcere, che sono l'anello terminale di questa situazione, ci rendiamo conto di come il discorso sul carcere vada riorganizzato completamente. Riorganizzato completamente perché lo sviluppo della scienza ci ha insegnato che le caratteristiche identitarie della persona come tale sono la relazione con gli altri e il contesto temporale e il contesto spaziale in cui vive. Tre elementi che nel carcere vengono sistematicamente dimenticati. Adesso la nostra Corte, per fortuna, ha ribadito un discorso importantissimo: l'affettività in carcere, come espressione di relazione. Una relazione la quale, quando manca, compromette gravemente non solo la persona condannata, ma compromette altrettanto gravemente la moglie, il partner, i figli, eccetera. Ora, le relazioni in carcere sono l'espressione della difficoltà di avere come unica pena, tranne la pena del denaro, la privazione della libertà personale. Perché l'esperienza ci insegna che la privazione della libertà personale non riesce a garantire almeno quei residui di libertà, così li chiamava la Corte Costituzionale, che dovrebbero restare anche nell'ambito di un carcere e che per ragioni sia di diritto sia di fatto in realtà non ci rimangono. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che probabilmente dobbiamo cominciare a guardare con molta attenzione la tendenza al panpenalismo, cioè a risolvere ogni discorso di regole in termini di regole penali, o fai così o ti punisco. E ancor più dobbiamo guardare con estrema attenzione il discorso del pancarcerismo, cioè del fatto che da noi ormai il discorso è soprattutto quello del carcere, il che vuol dire, accanto alla percentuale abnorme e spaventosa di suicidi che cresce e che tra l'altro coinvolge anche chi lavora in carcere, polizia penitenziaria, ecco, non dovrebbe portarci a affermare con pesantezza che in carcere ci devono entrare meno persone possibile e ne devono uscire più persone possibile. Chiaro, vi sono delle situazioni in cui non si potrà farne a meno, non voglio fare Alice nel Paese delle Meraviglie, le situazioni di violenza, ma in quelle situazioni bisogna garantire quelle regole che i processi che si stanno svolgendo per torture in carcere ci dicono non sono rispettate. E questo è il primo problema. Il secondo problema è quello dei migranti. L'Italia, come l'Europa, continuano ad affrontare il problema dell'emigrazione come un qualche cosa di emergenziale, un'emergenza dalla quale bisogna in qualche modo difendersi. E il primo modo di difendersi è quello di creare delle barriere, di impedire, di ostacolare o di misurare col contagoccio chi viene. Io credo che, purtroppo, il discorso dei migranti, che è gravemente cresciuto e che ci continua a creare problemi sempre più forti, deve essere affrontato radicalmente in un altro modo, non solo dall'Italia, sappiamo benissimo. Io ho vissuto l'esperienza della fatica di arrivare agli accordi di Dublino, quei famosi accordi in cui si diceva che ogni paese si cucca i suoi migranti, valutando se hanno diritto all'ingresso, se hanno diritto all'asilo oppure no. Noi a quell'epoca avevamo passato la crisi della migrazione, che aveva giustificato anche per l'Italia l'articolo 10 della Costituzione, uguali diritti per il cittadino e per lo straniero, uguali diritti previsti e come previsti dalla legge. Ecco, e siamo diventati anche noi paese di benessere. Questo ha creato dei problemi non indifferenti, perché abbiamo sempre affrontato questo discorso un po' superficialmente, tanto poi vengono da noi ma poi vanno da altre parti. In realtà i migranti sono cresciuti, sono diventati massa, e non è che i nostri migranti, i migranti che sono massa, non sono più Giuseppe che fa il migrante per salvare la famiglia e va in Egitto con la moglie Maria e col bambino Gesù appena nato, non gli viene chiesto il certificato di residenza o lo stato di migrante, eccetera. Ecco. E in realtà invece noi continuiamo a considerare il problema migrazione come un problema legato a condizioni specifiche, e la nostra Costituzione, viva Dio, è un po' più ampia in questo senso, perché oltre alle condizioni previste dalle convenzioni di Ginevra, la Costituzione ci ricorda che chi chiede di essere ospitato lo può fare e ha diritto di essere ospitato quando nel suo paese non gli è consentito il rispetto delle libertà fondamentali. È un impegno che siamo molto lontani dall'attuare, ecco, e soprattutto che siamo molto lontani dall'attuare in un contesto nel quale a me sembra che noi ci dimentichiamo una regola fondamentale, quella secondo la quale è la fame che corre dove c'è il pane, non è il pane che deve correre dove c'è la fame. Questo non vuol dire disincentivare totalmente il problema del controllo, delle limitazioni, della disciplina delle migrazioni. Vuol dire peraltro affrontarlo in un modo diverso, anche per un paese come il nostro, che ha 8.000 chilometri di coste e che quindi ha una frontiera non solo italiana ma europea da difendere. E tutto questo fa a pugni, scusate l'espressione, con i principi di solidarietà che caratterizzano in modo fondamentale la nostra Costituzione e che sono alla base di qualsiasi democrazia. Credo che anche quello sia un discorso che va riorganizzato completamente. E arrivo all'ultimo punto, e ho concluso, sono un po' disordinato, ma questo è dovuto al fatto, al viaggio e a tutta la corsa che mi ha portato a combinare un po' di pasticci anche qua. Noi ci troviamo di fronte a una situazione drammatica che da un lato quella del rapporto tra la persona e la natura, dall'altro è quella del rapporto tra la persona e la scienza e la tecnica. Non voglio fare discorsi grandi, continuo a volare molto basso. Per quanto riguarda il rapporto con la natura, beh, io ho l'impressione, e ce ne siamo resi conto tutti, che la transizione ecologica è un imperativo categorico, che non si limita solo all'Italia, si estende all'Europa, si estende al mondo. Io non so cosa saremo in grado di fare. Mi pare che abbiamo avuto dei segnali abbastanza evidenti di quanto questa transizione ecologica sia drammaticamente urgente. Ed è una transizione ecologica che comporterà anche, tra l'altro, sacrifici, modi di vivere diversi da quelli a cui eravamo abituati. Volete cambiamento del clima o aria condizionata? Vogliamo l'aria condizionata. Usando l'esempio malfatto, ecco. Ma il concetto è questo. Accanto alla transizione ecologica, cioè cambiare il rapporto tra l'uomo e la natura, abbiamo il problema di come un'altra transizione, altrettanto importante, la transizione tecnologica della ricerca e scientifica, il cui parametro attuale in fondo diventa quello dell'intelligenza artificiale. Si è detto, scritto tantissimo, io non sono in grado di parlarne, non sono un tecnico, forse si è parlato e si è scritto troppo, forse abbiamo perso un po' il senso di che cosa voglia dire la necessità che la tecnologia e la ricerca e la scienza siano al servizio dell'uomo, non il contrario. E un po' lo leggo al tema e al discorso della trasformazione dell'informazione, all'informatica, all'algoritmo e al fatto che è diventata l'informazione da strumento fondamentale di relazione è diventata in realtà strumento di profitto, cioè prodotto informazione che viene venduto al miglior offerente, che può essere sia la logica del commercio, profitto, sia la logica del potere. Le fake news in materia di orientamento dei sistemi elettorali o di condizionamento dei sistemi elettorali. Credo che questo discorso vada tenuto presente anche e moltissimo. Queste due transizioni, quella ecologica e quella tecnologica, devono procedere insieme, anche perché non vi sia quello spread pazzesco che porta la tecnologia ogni giorno a riversare sul mercato novità, prodotti che sembrano rendere più agevole la vita della persona e che alla lunga invece presentano dei problemi. E abbiamo anche una situazione complicata per il fatto che, mentre l'Europa, con una sua vocazione legata anche alla sua debolezza, sforna regole, le regole sull'intelligenza artificiale, per esempio, necessarie, l'intelligenza artificiale da utilizzare, da graduare in base ai rischi che essa propone, altre realtà, quella cinese e quella americana, pensano a tutt'altro che alle regole, o tutt'al più pensano alle regole della self-regulation del mercato. Ecco, io credo che la nostra Costituzione, non so nemmeno quanto se ne è resa conto, ma ha fatto un passo in avanti molto importante quando è passata nell'ambiente, dalla tutela del patrimonio storico artistico, ne abbiamo moltissimo e lo tuteliamo molto poco, ma questo è un altro discorso, alla tutela di una concezione di ambiente molto più ampia, che non è più solo quella del paesaggio, il bel paesaggio con tutte le interpretazioni e le implicazioni che ne derivano. Sarebbe interessante approfondirlo, ma non è il caso a quest'ora del mattino. E dopo che avete ascoltato relazioni molto più interessanti e più tecniche da questo punto di vista. Cioè la Costituzione sulla scorta anche di un'indicazione nata dal Tribunale federale tedesco, ha guardato non solo al passato, tutela del patrimonio storico-artistico e tutela del paesaggio come apparenza, come realtà, come estetica, che pure è importante, ma al futuro. E questo futuro lo ha fotografato inserendo nell'articolo 9 della Costituzione l'interesse delle future generazioni, da un lato, e d'altro lato la tutela della biodiversità che va scomparendo. E nella biodiversità ci sta anche la biodiversità umana, non solo sotto l'aspetto delle etnie, sulle quali mi pare non sia proprio il caso di calcare l'acceleratore, ma la biodiversità culturale, che invece va scomparendo. E la Costituzione, quando parla di tutela di questi beni, ci offre la chiave per la tutela che è la cultura, perché la cultura è contenuta in quell'articolo 9 che un tempo tutelava più soltanto il passato e che adesso tutela queste prospettive del futuro. Ecco, io credo che questo discorso sia un po' il discorso essenziale da portare avanti, e siccome questo discorso credo richiederà molti sacrifici, ma dovremo arrivarci prima o dopo. Ecco, forse è importante pensare che queste due transizioni, la transizione ecologica e la transizione tecnologica, hanno come condizione anche un'altra transizione, quella culturale, cioè di ritornare ad apprezzare la centralità dell'uomo. Perché vi dico questo? Perché giorni fa mi è capitato di imbattermi in due persone che 800 anni fa sono state protagoniste di questa esperienza e di questa maturazione. Mi riferisco a due persone che sono nate in posti vicini, Federico II e Francesco d'Assisi. Uno è nato a Iesi, l'altro è nato a Assisi, vicinissimi, in stesso periodo. Federico II ha fatto una carriera travolgente entro certi limiti, perché è stato portato al soglio di imperatore dal Papa e poi è stato scomunicato, arrivo subito, da un altro Papa. Però ci ha lasciato qualcosa di molto importante, ci ha lasciato la prima università laica del nostro paese, l'Università di Napoli, quella per cui venne chiamato summum non mi ricordo che cosa. Ecco. E l'altro, Francesco d'Assisi, diversissimo, tutte e due hanno avuto rapporti con l'Islam, rapporti positivi, non i rapporti che abbiamo noi adesso. Francesco d'Assisi è un'altra persona che ha speso la vita mettendosi sotto il manto della Chiesa, del Vescovo che accolse quando si spogliò nudo per rinunziare ai suoi beni, che lavorò secondo la prospettiva della Chiesa, la regola francescana, ma che portò avanti un discorso estremamente interessante di dialogo, arrivò a dialogare con gli uccelli e col lupo di Gubbio, che forse non era un lupo ma era un bandito. Ecco, e ci ha scritto quel capolavoro di ecologia che è il Cantico delle Creature, che è un capolavoro di ecologia. Ecco, io credo che questi due esempi di persone di 800 anni fa ci hanno lasciato una testimonianza che a me ha fatto venire in mente, per il discorso della cultura, l'esperienza che ho vissuto alla conclusione del primo governo, del governo di cui ho fatto parte. Subito dopo, Prodi, presidente della Commissione europea, istituì disperato una commissione per cercare l'anima dell'Europa. Erano i tempi in cui si litigava da matti se le radici dell'Europa erano radici cristiane o no, se ci si doveva ispirare al laicismo o alla laicità. Chiuso, discorso finito, quell'anima non venne trovata. Forse dobbiamo cercarla adesso, anche per dare un nuovo respiro all'Europa. E i cattolici, con la loro laicità, sono le persone particolarmente adatte per impegnarsi a far questo. Grazie.
Ringraziamo il professor Flick per questo intervento che ci ha ricordato una cosa, ci ha ricordato che il discorso sulla partecipazione non è solo coinvolgimento nelle decisioni, ma è anche attenzione per quelli che nostro Signore definiva i piccoli. E quindi, avendo parlato dei migranti, avendo parlato dei carcerati, ci ha ricordato queste posizioni, che sono posizioni così diverse rispetto a quelle che comunemente noi viviamo. Grazie per questo intervento. Darei adesso la parola a Cesare Pinelli per la sua presentazione. Grazie.
Grazie Presidente. Io ringrazio il Professor Nocilla, Presidente dell'Unione Giuristi Cattolici, per l'invito a questa prestigiosa tavola rotonda e ricordo che il Professor Nocilla mi ha presentato dicendo che io sono succeduto nella Commissione di Venezia al Professor Bartole, in momento molto diverso della vita non solo della Commissione ma della stessa Europa, un momento di transizione alla democrazia, la fase che comincia nel 1990, e un momento, speriamo non di transizione all'autocrazia, ma certo un momento molto difficile in cui alcuni paesi hanno già varcato la soglia verso quella che è stata chiamata più opportunamente autocrazia elettorale più che democrazie illiberali, perché la parola democrazia illiberali ha un suono equivoco, quanto fa pensare che possano esistere delle democrazie senza libertà, e invece non è così. Allora, vorrei soffermarmi un attimo su questo aspetto, anche perché ha a che vedere con il discorso generale che facciamo su democrazia e Costituzione, che riguarda inevitabilmente soprattutto l'Italia, e giustamente l'Italia, ma certo ci sono delle connessioni. Il professor Bartole diceva giustamente: negli anni 90 abbiamo pensato di esaurire nelle dichiarazioni costituzionali dei diritti fondamentali il varo di nuove democrazie costituzionali, ed è stato un errore. Io concordo con lui, penso che se tra gli organi che hanno cercato di evitare questo esito ci sia stata proprio la Commissione di Venezia. Questo spiega come mai in un momento difficile come quello attuale, per le ragioni che ho detto prima, la Commissione sia tutt'altro che accantonata, anzi fra le istituzioni che lavorano in Europa su questo fronte. Al contrario, è in prima linea. Un anno fa a Venezia è venuto il ministro della giustizia dell'Ucraina dicendo: noi ci dobbiamo adeguare a quello che dice la Commissione di Venezia, perché ce l'ha chiesto la Commissione europea di farlo, quindi non mi sembra una cosa da poco. Come lo fa la Commissione? Lo fa, direi, utilizzando con una certa accortezza, evitando le standardizzazioni che sono sbagliate, e utilizzando alla fine il criterio del margine di apprezzamento che adopera anche, prima di tutto, la Corte europea dei diritti dell'uomo. Quindi, stando attenti alle differenti modalità con cui i diritti fondamentali vengono esercitati e vissuti nei vari ordinamenti nazionali. Questo richiamo all'Europa, a come in concreto questi valori fondamentali vengono vissuti in modo così conflittuale e difficile in molti paesi europei, ci porta inevitabilmente a come il costituzionalismo europeo, a cominciare dall'Italia, ha radicato l'idea di democrazia. L'ha radicata partendo da un presupposto del tutto diverso, non posso dire opposto, ma certo molto diverso da quello dello Stato liberale. Se ne è parlato anche nel corso dei lavori di questa mattina, ma io vorrei accentuare un aspetto. lo Stato liberale si era fondato in fondo su due modalità di deferenza. La deferenza delle corti nei confronti del Parlamento, perché non potevano annullare le leggi, e la deferenza ancora di più di classi sociali escluse, la gran parte, nei confronti di coloro che erano titolari del diritto di voto. Lo Stato costituzionale, la democrazia costituzionale, rompe completamente con questi presupposti. È la fine di questa doppia deferenza e l'inizio di un'epoca nella quale si avvia una lunga stagione, che si rivelerà per fortuna lunga, e speriamo che continui, di conflitto regolato. Conflitto perché il Parlamento stesso è luogo di conflitto, è luogo di tensione fra classi e gruppi sociali diverse, e anche fra le corti e il Parlamento è un conflitto istituzionale che non dà mai luogo a tensioni insuperabili, ma certamente è presupposto in alcune modalità, compreso il conflitto di attribuzioni, se vogliamo, ma anche attraverso modalità informali, tante volte. La vera questione è che queste tensioni, questi conflitti, avvengono su certi presupposti. Presupposti che sono sì presupposti giuridici. L'idea di una Costituzione destinata a durare il più possibile, non in eterno, perché questo non ha molto senso, ma il più possibile, perché è radicata su valori profondamente sentiti dalla collettività. E questo è il punto centrale del discorso che dobbiamo fare. E la possibilità di modificarla, la possibilità di interpretarla in modo da adeguarla ai tempi. Tutto questo presuppone alcune modalità di convivenza che hanno a che vedere col rapporto che allora si instaurò fra società e istituzioni, soprattutto istituzioni politiche. Prima di tutto, una grande partecipazione popolare alla vita politica, alla vita pubblica, attraverso il voto, attraverso partiti che recepivano le istanze popolari. Secondo, una risposta delle istituzioni politiche alle istanze popolari attraverso partiti che raccoglievano questo consenso. Terzo, conflitti che si svolgevano essenzialmente sulla politica, non conflitti che si svolgevano su identità irriducibili, che non desiderano raggiungere la composizione, ma vogliono esistere come tali, comunità che vogliono sopravvivere e vivere in quanto tali. Ecco, mi sembra che se noi guardiamo a questi tre aspetti, il panorama che ci si presenta, non solo in Italia e non solo nei paesi dove la regola della maggioranza si è affermata in modo che noi giudichiamo certamente contraria ai principi costituzionali, italiani e non solo, questi tre presupposti sono venuti meno, già ora, a prescindere da questa distinzione che è doverosa, perché sicuramente abbiamo un tasso di astensione che rasenta ormai stabilmente il 50% dell'elettorato quasi dappertutto. Secondo, mancata risposta. Molte volte il Parlamento non risponde, non risponde alle istanze dell'elettorato, e non risponde anche perché ci possono essere delle spiegazioni anche che sono anche plausibili, anche perché quando si verifica, nella terza condizione che ho posto, si verificano degli scontri che non sono più scontri che trovano una composizione politica, ma tra comunità che desiderano restare come tali, che non vogliono la composizione. Come si fa a trovare una composizione? Da cui certe volte queste cose si scaricano sulle corti, anche questo è un fenomeno assolutamente generale, non riguarda solo l'Italia. Ma le corti possono fare fino a un certo punto, perché le corti risolvono sempre casi concreti, non sono autorizzate a disciplinare in astratto, in via generale astratta. Quindi ci sono sempre dei limiti da questo punto di vista e creano, oltretutto, inevitabilmente si creano così i presupposti di conflitti che sono sotto gli occhi di tutti con legislatori che però a loro volta preferiscono non intervenire. Qui ci troviamo in una situazione francamente molto molto diversa da quella su cui si era impiantato l'edificio costituzionale italiano e anche l'edificio costituzionale di altri paesi. Allora, qual è il rischio che intravediamo e che del resto è stato, mi sembra il professor Nocilla ha detto fin dall'inizio, il rischio più grave di fronte al quale ci troviamo non è la comparsa di nuovi valori, perché la comparsa di nuovi valori in fondo è presupposta, l'ipotesi è presupposta anche dalle costituzioni che conosciamo, dalle costituzioni democratiche che conosciamo. Cioè a dire, questi sono i valori, sono stati tradotti in alcuni principi costituzionali, ci sono delle regole, degli istituti che attuano, garantiscono questi principi. Fino a quando questi valori ci saranno. Poi, se ce ne saranno altri, benissimo, si affermeranno e si formerà una nuova Costituzione. Ma non è questo il caso. Oggi ci troviamo in una situazione di perdita di senso dei valori. Perdita di senso. Questa perdita di senso si accompagna però non a una situazione di contrasto come quello che, diciamo, pre-rivoluzionario, d'accordo? Un contrasto sulle regole, sulla legittimazione del potere. Sì, c'è questo, ma non al punto tale da determinare una crisi di quel tipo. Cioè, noi potremmo trovarci, e questa è con questa non ottimistica affermazione sono costretto a concludere, ci potremmo trovare, non solo in Italia, ripeto, potrebbe verificarsi che le democrazie costituzionali continuano a lungo ad andare avanti perché garantiscono prestazioni di stabilità, sono le loro regole, non solo la regola della maggioranza, ma anche altre regole. Sono regole, forme, procedure che sono necessarie per andare avanti, semplicemente, ma in un panorama in cui non soltanto i valori vecchi sono stati svuotati, ma non se ne vedono a sufficienza di nuovi. Questo è il grande problema, credo, col quale abbiamo a che fare, col quale i costituzionalisti, anche i costituzionalisti, sono, a mio avviso, alle prese. Dovremmo cominciare a pensarci un po' di più, soprattutto immaginando che cosa fare, perché naturalmente questo richiama anche il passato più o meno recente, quindi responsabilità che si sono addensate anche sul rapporto fra corti e Parlamento, perché il Parlamento della Repubblica non è che sia poi completamente fuori dalle naturalmente anche i governi, ma insomma la classe politica ha anche le sue responsabilità e su questo invece bisognerebbe lavorare e cercare di ragionare, ma in una prospettiva molto diversa da come normalmente, a mio avviso, viene prospettata. Grazie.
Grazie Cesare, tu ci hai ammonito che effettivamente noi italiani non dobbiamo pensare che i problemi sono solo nostri, ma che in realtà i problemi che incontra la nostra democrazia sono problemi che riguardano un po' tutte le democrazie dell'Europa, se di qua che di là di quella che una volta era la cortina di ferro e che speriamo non debba riapparirsi per altre ragioni. Io adesso a questo punto ho il piacere più che il dovere di chiedere al Cardinale Zuppi se vuole dire due parole alla adunanza che indubbiamente aspetta questo suo intervento. Perciò se può accomodarsi qui, grazie.
In altri termini avrei detto su scherzi da prete, poi non posso ovviamente non posso, come dire, ecco, perché soprattutto mi dispiace, ero impegnato nella settimana che è iniziata ieri sera, per cui ovviamente non potevo essere presente. Io ringrazio Nocilla per l'invito e soprattutto per aver voluto e pensato questo momento di confronto, e cercherò di leggere i contributi perché sono importantissimi, ne sono convinto, sia per la qualità di coloro che hanno parlato, e così credo che da questa parte c'è tanta sapienza, tolto me, tanta sapienza del costituzionale, delle radici profonde del nostro paese, di quello che tanta consapevolezza dell'eredità che dobbiamo amministrare anche nelle eventuali trasformazioni. Prima giustamente è stato anche detto, è chiaro che ho usato un'espressione molto il più possibile vicina ai valori, radicata sui valori. Mi sembra realistico questo il più possibile. Io ho l'impressione che invece i valori si prendono al supermercato e servono per coprire altre cose. E questo non può non preoccuparci, perché lo sforzo vero è quello da cui nasce la nostra Costituzione, che è fondata su quei valori indispensabili per costruire una casa comune che sia tale e che resista anche alle contingenze, che permetta di affrontare, come ha permesso di affrontare, tante trasformazioni. Per questo personalmente resto assolutamente convinto che la sfida dei valori, la sfida della visione, di sfuggire all'opportunismo, al contingente, a cercare appunto qualche motivazione per giustificare altri tipi di calcoli. Invece, appunto, credo che lo spirito costituente deve richiedere quello sforzo che è stato indicato prima, credo di cui ne avete parlato oggi, davvero io cercherò di... perché soltanto così la democrazia può davvero cambiare, trasformare, trovare le trasformazioni necessarie, ma maturarsi e rappresentare quello che tutti desideriamo. Ieri devo dire che il Presidente Mattarella è stato molto chiaro, molto fermo. Mi sembra che alcune delle indicazioni che ha offerto, davvero ha avuto un ascolto nell'assemblea dei delegati, direi che si è proprio stabilito una sintonia proprio molto profonda con le parole e la saggezza con anche un lungo percorso anche storico, non era soltanto guardando al futuro, ma anche raccogliendo tanta sapienza valoriale e costituzionale. Credo che abbiamo molto materiale per aiutare il nostro paese oggi, e perché i valori cristiani che, com'è nella Costituzione, non temono di unirsi ad altri che mettano sempre, com'è nella Costituzione, al centro la persona, l'io, e per questo il noi, con quel dovere di solidarietà che è la base anche della Costituzione, e che è quella che permette appunto di non pensare che si possano cambiare le cose solo per opportunità o in maniera negativa, no? Mentre direi che c'è una grande visione positiva, qualche volta bisogna cambiare per le cose che non vanno, noi dobbiamo cambiare eventualmente perché vadano meglio, non perché non vanno, no? Cioè in maniera negativa. Per cui io è soltanto direi un ringraziamento anche a quello che rappresentate, direi anche personalmente ciascuno di voi, vi dobbiamo tanto, davvero, per la vostra storia, per la vostra capacità anche in questa riflessione di continuare a indicare, a ricordare la storia, ma anche a indicare i percorsi futuri. Quindi grazie davvero di questo, leggerò con attenzione. Grazie perché questo tema della settimana sociale sulla democrazia, sul cuore della democrazia, devo dire che mi ha colpito perché ha riappassionato tanti. Lo sforzo è stato non facciamo discorsi in negativo. Uno può vedere tutte le cose che non vanno, poi se per esempio c'è disaffezione elettorale, poi dobbiamo anche chiederci indubbiamente del perché, e che forse magari cominciare anche da quella che diciamo che è anche la cosa più indispensabile a mio parere e anche per certi versi più facile, che è cambiare la legge elettorale. Se chi l'ha fatta dice che è un porcellum, forse bisogna provare a fare anche qualcosa di un po' meglio, pensiamo noi. Forse è ingenuo, non so, ma comunque certamente è uno dei temi per riavvicinare tanti, per far sentire una rispondenza alla cosa pubblica della vita personale, no? Di ristabilire quell'interesse comune, quel bene comune che è indispensabile. A mio parere questo è esattamente, credo, alcune delle preoccupazioni che ci uniscono. La vostra sapienza, la dico sul serio, la vostra conoscenza ci aiuterà, e siccome una cosa che mi ha colpito nell'assemblea di tutti i delegati, che l'età media è molto bassa, anche il Presidente Mattarella è rimasto colpito di quanti giovani fanno parte dell'assemblea, molto bassa, un'età media, onestamente per l'età media della Chiesa, diciamo magari fosse sempre così, ecco, ma molto importante. Cioè che tanti giovani si riappassionano a parlare del cuore della democrazia e a guardare insieme le sfide grandi di un'eredità importante in un momento così pieno di difficoltà, di continuare in quella tradizione, in quella storia, in quei valori che sono la nostra Costituzione, che è l'Europa. C'è tutto un risvolto europeo, non so se ne avete parlato, che io credo che è importante quanto quello del nostro paese, se non di più per certi versi, che quindi dobbiamo, la Chiesa cercherà di fare tutto il possibile perché quei valori che sono tanto legati al nostro paese possano continuare a irrobustire, a guardare e a permettere una democrazia viva e giovane che non conserva il passato ma che guarda il futuro. Grazie, grazie davvero.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto!